Il populismo è democratico, Machiavelli e gli appetiti delle élite. Di Lorenzo Del Savio e Matteo Mameli. Seconda parte. Su queste basi va riconsiderata l'importanza e la possibile attualità delle istituzioni popolari che Machiavelli discute. Guicciardini aveva osservato che le elezioni erano uno strumento elitista quanto mai funzionale. Garantivano la puntuale ratifica da parte popolare delle deliberazioni che i migliori, cioè le élite, prendevano autonomamente. McCormick ravvisa nell'interpretazione elettoralistica del controllo popolare tipica di Guicciardini quella che diventerà in seguito la teoria rappresentativa della democrazia nelle mani dei costituenti americani o, più radicalmente, la teoria della selezione delle élite in Schumpeter. 14. Le risorse richieste dalla competizione elettorale escludono di fatto la parte popolare dalla vita pubblica esecutiva, lasciando alle moltitudini un ruolo del tutto passivo e di mera autorizzazione delle decisioni politiche prese da altri. Non per nulla Machiavelli contrappone alle elezioni il sistema di selezione delle magistrature politiche per sorteggio, diffuso nell'Atene classica e in modo più limitato nella Repubblica fiorentina. La lottocrazia evita almeno alcuni dei meccanismi che consentono alle élite di avere mano libera nella vita politica, come in particolare la superiore capacità degli appartenenti alle élite di mobilitare risorse per ottenere il consenso pubblico. Il sorteggio di alcune cariche pubbliche rende concreta la possibilità che cittadini estranei alle oligarchie riescano a ricoprire tali cariche, un'eventualità in larga parte solo teorica anche nei sistemi nei quali le cariche sono formalmente contendibili da ciascuno. Nelle repubbliche antiche tale sistema aveva l'ulteriore vantaggio di indurre una condotta cauta nei potenti, i quali potevano aspettarsi di trovarsi cittadini di parte popolare in posizioni preminenti. 15. Un'altra istituzione della Repubblica Romana che Machiavelli giudica positivamente è il tribunato. Una carica politica riservata al popolo il cui scopo principale è la limitazione del potere delle magistrature esecutive. Il tribunato ha caratteristiche del tutto estranee alle cariche delle moderne repubbliche democratiche, in quanto è riservato al popolo, ed è quindi una magistratura esplicitamente classista. Questa soluzione non cristallizza lo stato subordinato della parte popolare, ma, riconoscendo l'inevitabilità del conflitto e del dominio delle élite, fornisce alla parte popolare un importante strumento di contestazione. Inoltre, i poteri tipici del tribunato non si limitavano al diritto di veto, soluzione che configurerebbe un sistema politico nel quale le élite governano e la maggioranza dei cittadini ha un ruolo meramente passivo e reattivo, ma includevano poteri propositivi. A Roma, il tribuno poteva convocare le assemblee popolari e imporre ordini del giorno popolari alla discussione al Senato. 16. L'importanza contemporanea del Machiavelli democratico. La natura classista del tribunato incarna una descrizione della vita politica in termini di conflitto fra gruppi caratterizzati socio-economicamente che sembra adeguata alle circostanze attuali. Il popolo per Machiavelli include tutti coloro che non appartengono ai ranghi dei potenti e che non hanno quindi risorse sufficienti per perseguire i propri interessi dirottando le istituzioni repubblicane. Il popolo dunque, nelle repubbliche contemporanee come ai tempi di Machiavelli, include la stragrande maggioranza dei cittadini. Questo permette di continuare a utilizzare l'utile linguaggio del conflitto utile perché identifica dei meccanismi di dominio che andrebbero eliminati o almeno controllati in un contesto come quello attuale che è estremamente plurale dal punto di vista dei processi produttivi. Si tratta infatti di un contesto in cui molti dei meccanismi di sopraffazione colpiscono anche lavoratori autonomi, piccoli e medi imprenditori, coloro che fanno parte della cosiddetta knowledge economy, eccetera. ossia, per dirla più semplicemente, in questa concezione significativamente diversa da quella della vulgata marxista che a molti viene in mente non appena si parli di classi, vi sono solo due classi, quel 99% a cui si riferiscono quelli di Occupy Wall Street quando dicono we are the 99% e quel rimanente 1% costituito dalle oligarchie che controllano in maniera diretta il potere economico, finanziario e politico. Che poi i numeri siano effettivamente 99 contro 1 non ha particolare importanza, la valenza simbolica rimane. Le soluzioni istituzionali che danno potere diretto alle moltitudini possono arginare, secondo Machiavelli, lo strapotere delle oligarchie, e il fiorentino ne propone surrettiziamente l'istituzione ai suoi amici aristocratici, a cui i discorsi sono dedicati, insistendo pretestuosamente su presunti vantaggi che le elite ne deriverebbero in termini di gloria anche militare. Ma lasciando da parte i pretesti, ed espungendo ovviamente qualsiasi motivazione militarista, auspichiamo che soluzioni analoghe possano essere escogitate anche per le costituzioni contemporanee, che devono affrontare, oggi come ai tempi di Machiavelli e della Repubblica Romana, i problemi legati alla concentrazione del potere. Anche in Italia, per quanto con caratteristiche proprie, il problema è grave. Basta prestare attenzione alle revolving doors tra finanza, industria e politica, per cui alcuni dei presidenti del Consiglio dei Ministri più recenti hanno occupato importanti posizioni in agenzie di consulenza finanziaria e banche di investimento. Tale fenomeno è solo il caso più apparente dei molteplici meccanismi che saldano il potere economico e finanziario alle leve delle decisioni politiche. La sistematica devoluzione dei poteri degli stati a strutture sovranazionali e a banche centrali del tutto slegate dal controllo democratico è forse l'aspetto più preoccupante di tale sistema di influenze, almeno se consideriamo l'impatto delle politiche monetarie, economiche e commerciali sulla condizione e le prospettive della maggioranza delle persone. L'ampio potere di lobbying degli interessi industriali e finanziari, soprattutto a livello comunitario, dove il controllo democratico è più indiretto e quindi meno trasparente e meno limitabile, e più in generale l'influenza dei poteri economici sulla vita politica, anche quando ritenuti inevitabili e in alcuni limitati contesti persino positivi, andrebbero a nostro avviso affiancati a istituzioni populistiche che possano intralciare e infine bloccare il perseguimento di politiche che minacciano la libertà e il benessere dei più. Alcune decisioni cruciali sono ormai del tutto impermeabili alla contestazione e filtrano appena nel dibattito pubblico. 17. Se si vuole rimediare alla disaffezione verso la politica tradizionale misurata da decrescenti affluenze elettorali nella maggior parte dei paesi più ricchi, occorre porre rimedio alla subordinazione della politica agli interessi pochi. La disaffezione non è necessariamente dovuta a pigrizia e può invece essere ben spiegata dalla commistione preoccupante tra forze politiche e interessi economici. L'efficace istituzionalizzazione del populismo, della contestazione e del conflitto, auspicata da Machiavelli per Firenze, è auspicabile anche nel contesto attuale. Questo è importante anche per una valutazione del neorepubblicanesimo, non solo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista teorico e politico. Le tesi storiche di Skinner che abbiamo riportato sopra hanno infatti trovato un'elaborazione molto influente nel lavoro del filosofo Philippe Pettit, che in varie pubblicazioni ha proposto di sostituire l'ideale liberale di libertà come non interferenza con l'idea repubblicana di non dominazione quale valore cardine delle società libere. 18. Petit deriva la sua teoria istituzionale dalla lezione repubblicana classica, e quindi gli strumenti che dovrebbero garantire la non dominazione all'interno della sua proposta sono la certezza del diritto e i meccanismi elettorali. È indubbio che tali dispositivi siano importanti per garantire le libertà civili, incluse quelle di minoranze potenzialmente oppresse dagli umori della moltitudine. Petit, per esempio, ha giustamente difeso esperienze di governo particolarmente attente ai diritti delle minoranze, come quella spagnola di Zapatero. 19. Questi strumenti sono però inefficaci rispetto alla fonte di dominazione che deriva dal potere economico di una minoranza, quell'1%, che domina sempre più il funzionamento delle istituzioni. Non a caso, la contestazione dei meccanismi delle attuali democrazie elettorali rappresentative è un tema caro ai movimenti populisti contemporanei. Ed è un tema che andrebbe piuttosto affrontato con serietà che tacciato con le motivazioni tipiche dei pensatori di parte oligarchica. Inoltre Petit auspica che nelle democrazie contemporanee molte decisioni importanti vengano delegate a comitati di esperti in modo che gli interessi di parte non prevalgano e che la discussione del bene comune non diventi ostaggio di agguerrite fazioni. 20. Ma anche se è certamente importante provare a superare i meccanismi perversi della lotta politica che paralizzano sistemi politici attuali, Petit non considera che gli esperti, soprattutto in alcuni campi del sapere, sono spesso contigui per interessi e ideologia ai ranghi dei potenti, e che anche quando tentino onestamente di perseguire il bene comune, la mancanza di un forte e diretto input popolare pone a rischio gli interessi dei cittadini comuni. È il caso ad esempio della politica economica, dove molto spesso gli interessi dei potenti possono influenzare la scelta degli esperti e delle teorie economiche di riferimento a scapito dell'interesse generale. 21. L'antipopulismo come strumento delle oligarchie. Parlando di un Machiavelli populista, non intendiamo assimilare le teorie di Machiavelli ai movimenti populisti contemporanei. La provocazione ha piuttosto l'intento di indicare il valore teorico e politico delle idee antielitarie e anti-oligarchiche di Machiavelli, soprattutto rispetto agli argomenti dei vari osservatori critici dei populismi contemporanei, i quali sembrano mostrare eccessivo ottimismo per quanto riguarda la dedizione al bene comune delle elite politiche ed economiche. 22. Le idee di Machiavelli possono servire a formulare o a riformulare in maniera più precisa alcune delle preoccupazioni di quelli che vengono accusati di populismo. L'accusa di populismo corre il rischio di distogliere l'attenzione dai problemi reali che affliggono le democrazie contemporanee. Per Machiavelli il pericolo vero non sta tanto in un duro conflitto tra popolo ed elite socio-economiche, quando il conflitto avvenga nell'ambito delle istituzioni repubblicane, ma piuttosto il pericolo sta in istituzioni repubblicane elitiste, che non permettono la contestazione e la partecipazione effettiva, e quindi inducono il popolo esasperato a reazioni violente. 23. È interessante che in Italia l'accusa di populismo sia spesso affiancata a una denuncia della cosiddetta antipolitica. 24. Anche questo termine è normalmente utilizzato in senso negativo per criticare coloro che si lamentano dell'attuale funzionamento del sistema politico ed economico senza usare i canali istituzionali ortodossi previsti dal sistema stesso. A noi sembra che l'antipolitica, che ormai sempre più spesso si associa a ciò che potremmo battezzare l'antifinanza, sia almeno in parte il sintomo di un crescente rifiuto da parte del popolo della pretesa delle attuali elite economiche e politiche di avere un controllo sempre più esteso delle istituzioni e delle decisioni pubbliche. Tale rifiuto spesso non trova la possibilità di esprimersi tramite mezzi istituzionali, visto che questi mezzi vengono percepiti, a torto o a ragione, come controllati dalle elite stesse che l'antipolitica e l'antifinanza vogliono contestare. Questo rifiuto perciò cerca espressione al di fuori delle istituzioni. La ricerca di canali extraistituzionali e anti-istituzionali, per quanto forse non sempre e non del tutto negativo, può portare sicuramente a delle distorsioni pericolose che vanno evitate. Per questo bisogna istituzionalizzare il conflitto. Ma il conflitto può essere propriamente istituzionalizzato solo se le istituzioni stesse diventano più populiste, cioè più capaci di dare a quelli che non appartengono alle elite un potere contestatorio che sia efficace e che sia percepito come tale da quelli che ne possono fare uso. In mancanza di cambiamenti in questa direzione, la disaffezione nei confronti dei canali istituzionali è destinata a crescere e a raggiungere forse livelli pericolosi per l'intero sistema di convivenza civile. Ovviamente, l'elaborazione di strumenti istituzionali populistico-democratici deve tenere conto delle differenze che esistono tra, da una parte, il contesto romano classico e il contesto fiorentino rinascimentale e, dall'altra, il contesto attuale. Gli schemi cooperativi della contemporaneità sono per certi versi molto più complessi e articolati di quello romano e fiorentino, in parte semplicemente perché coinvolgono interazioni tra un numero maggiore di individui, interazioni mediate da complesse tecnologie e strutture che non erano presenti nella Roma antica o nella Firenze rinascimentale. È ovvio quindi che non si possono prendere le istituzioni della Repubblica Romana, o quelle che Machiavelli avrebbe voluto implementare a Firenze, e semplicemente innestarle nel presente, in Italia o altrove, senza cambiamenti. Nonostante ciò, ci preme sottolineare che, per quanto riguarda la simmetria di potere tra le oligarchie e il resto della popolazione, le somiglianze tra il contesto attuale e quelli discussi da Machiavelli sono per certi versi molto più significative di quanto potrebbe sembrare ad un'analisi superficiale. Per questo motivo potrebbe forse avere senso pensare alla possibilità di sperimentare con adattamenti ed elaborazioni delle soluzioni che Machiavelli propone. Al di là di questo però è importante insistere sul fatto che qualsiasi proposta di revisione e riforma delle attuali istituzioni politiche deve focalizzarsi su questa asimmetria di potere, asimmetria che invece sciaguratamente è solo raramente menzionata e presa in considerazione nei dibattiti sulle varie possibilità di riforme istituzionali e costituzionali o nei dibattiti su come curare l'elettorato da tendenze populiste o antipolitiche, soprattutto in Italia. Questo errore ci sembra, almeno in parte, motivato dagli stessi errori che affliggono il neorepubblicanesimo laddove esso si concentra in maniera esclusiva sui pericoli che derivano dalle folle e dalla loro tirannia. L'uso dispregiativo del termine populista appartiene a una tradizione teorico-politica caratterizzata dal timore tocquevilliano della tirannia della maggioranza, tradizione recentemente rivalutata dai neorepubblicani. Nonostante i meriti di questo influente e importante filone di riflessione politica, le tesi di Machiavelli possono essere utilizzate per denunciare il potenziale elitista e antidemocratico del neorepubblicanesimo e la sua incapacità di affrontare non solo i problemi di perdita di legittimità delle istituzioni democratiche, ma anche i pericoli per i più che derivano dall'elite socio-economica che domina la vita e le decisioni pubbliche a livello globale. L'eccessiva influenza nelle decisioni pubbliche di tale gruppo ristretto di persone è peraltro denunziata da alcuni economisti, come Joseph Stiglitz, il quale attribuisce al potere dei superricchi alcune scelte di politica economico-finanziaria che si sono rivelate disastrose per le persone comuni e che hanno invece amplificato il potere delle oligarchie stesse a causa della recrudescenza delle diseguaglianze socio-economiche che hanno generato. 25. La critica al neorepubblicanesimo è importante perché questo filone teorico è senza alcun dubbio tra i più attenti ai meccanismi con cui il potere politico può degenerare facilmente e talvolta subdolamente in un dominio moralmente illegittimo sulla vita delle persone. La critica quindi si applica a maggior ragione e con maggior forza a tutte quelle teorie e proposte istituzionali meno attente a queste degenerazioni, come le varie versioni del liberalismo più o meno ortodosso. Tutti coloro che vogliono appellarsi a valori democratici dovrebbero tener presente che la contrapposizione su cui bisogna concentrarsi non è quella tra giudizio popolare, con tutti i suoi limiti e le sue imperfezioni, ed elite illuminate, ma piuttosto quella tra giudizio popolare ed elite che fanno parte di oligarchie i cui interessi sono molto spesso lontani da quelli della stragrande maggioranza della popolazione. È per questo motivo che una rivalutazione del populismo è importante per la soluzione dei problemi che le democrazie contemporanee si trovano ad affrontare. Le fonti di tirannia non si limitano a quelle segnalate da Guicciardini e Madison, ossia le folle incostanti, ignoranti e malevole, ma includono l'enorme potere politico che la ricchezza garantisce a una piccola minoranza di individui. È per questo che la teoria di Pettit è perlomeno incompleta. Un pericolo importante per il cittadino è certamente il rischio che una maggioranza scelga di utilizzare i poteri pubblici per interferire con le sue scelte di vita, ma le interferenze dovute a quelle minoranze costituite dalle elite socio-economiche sono talvolta molto più pericolose, oltre che molto più subdole e quindi più difficili da identificare. Da una presa d'atto di questo fatto si avvantaggerebbe un discorso pubblico che deve certamente essere attento ai pericoli che possono correre le minoranze più deboli, ma deve anche affrontare in maniera schietta le asimmetrie di potere politico causato dalla concentrazione di risorse economiche e finanziarie nelle mani di pochi. La direzione del dibattito attuale è purtroppo condizionata da pregiudizi antipopulistici e tecnocratici e suggerisce soluzioni istituzionali del tutto opposte a quelle che Machiavelli preferirebbe. Ciò non è sorprendente se si presta attenzione al fatto che anche il dibattito culturale, soprattutto condotto attraverso i mezzi di comunicazione, è fortemente influenzato dalle oligarchie stesse, le quali ovviamente traggono vantaggio da un'impostazione teorica che ne oscura la loro natura potenzialmente pericolosa. Non è sorprendente se in tali circostanze profondamente asimmetriche anche quanto all'impatto sui media, l'unico difetto delle istituzioni democratiche di cui si parla sembra essere l'inefficienza esecutiva. È per questo che, rinnovando la lunga tradizione di discussione politica condotta tramite Machiavelli, è importante controbilanciare un approccio che per ormai troppi anni ha ignorato i conflitti fra le oligarchie economiche e i cittadini e che sembra ormai insostenibile alla luce delle crescenti diseguaglianze socio-economiche e della palese inadeguatezza democratica di alcune delle istituzioni che decidono della nostra vita. In Italia, dove l'odioso snobismo elitista e antipopolare che caratterizza troppo spesso l'analisi della vita politica è scambiato per progressismo e dove bollare come eversivi i movimenti contestatori è considerato un segno di serietà democratica, tale discussione è ancora più raccomandabile. Fine.